Nella teoria dei giochi, l'accezione del termine gioco è piuttosto ristretta. Si tratta di un termine che indica interazioni strategiche tra due o più individui. In una interazione strategica, ciascun giocatore, così li possiamo chiamare, fa una mossa che dipende dalle sue attese circa le mosse dell'altro giocatore, che a sua volta dipenderanno dalle sue attese circa le mosse del primo giocatore. E in questo senso, possiamo, definire gioco, fare rientrare nella categoria dei giochi una partita di poker o di scacchi o di dama o anche una trattativa sindacale, o un negoziato tra due potenze che debbono stipulare un accordo di pace. In realtà, la teoria dei giochi è stata applicata in campi molto disparati, dalle relazioni internazionali ai conflitti politici ai giochi di carte. Non definiremo mai gioco un solitario con le carte, perché sei da solo. Non definiamo gioco nemmeno una partita di calcio, poiché gran parte delle mosse dei giocatori, in questo caso dei calciatori, non dipendono dalle loro attese circa le mosse degli altri. Qualche mossa del giocatore può dipendere da questo, ma in realtà, ci sono elementi che perturbano la razionalità di un gioco, quale le difficoltà di esecuzione di un tiro, la bravura che può cambiare oppure no. Invece negli scacchi, se tu hai deciso di muovere in avanti un pedone di una casella, lo fai. Il problema della difficoltà di esecuzione non si presenta, almeno non nella teoria classica. A un livello più avanzato possiamo invece pensare che un giocatore di scacchi voglia muovere in avanti un pedone di una casella, però si sbaglia nell'esecuzione della mossa e muove il pedone accanto. E in questo caso entra un problema molto complicato che va sotto il nome di mano tremante. Gli è tremata la mano. Ecco, qui siamo nel campo di un raffinamento della teoria dei giochi che comincia a considerare esseri umani in carne ed ossa, che possono anche sbagliarsi. La teoria classica, quella del 1944, considerava solo tipi ideali, vale a dire agenti idealmente razionali. E quali sono i presupposti della teoria classica dei giochi d'ora in poi TG? Il primo presupposto, vi prego di andare alla slide numero 61, è che ogni giocatore è un egoista, nel senso che le sue preferenze tra i possibili esiti di un gioco sono preferenze egoistiche, cioè preferenze determinate unicamente dalle ricompense da lui ottenute nei diversi esiti, cioè preferenze che non vengono influenzate dalle ricompense ottenute dagli altri giocatori. Qui il termine chiave è preferenza. Il gioco può finire in vari modi. Posso perdere 100 dollari, perderne 50, guadagnarne 200, guadagnarne 2000. È evidente che preferisco guadagnarne 2000, poi 200, poi perdere 50, per ultima la cosa più brutta è perderne 1000, per esempio. E quindi ogni giocatore ha delle preferenze tra i vari risultati possibili del gioco che può ordinare in una sorta di lista, dal primo all'ultimo. Qual è la caratteristica delle preferenze egoistiche? Quella di non essere influenzate dalle ricompense degli altri giocatori. Facciamo un piccolo esempio. Se io vinco 500 euro in questo gioco, di cui non diciamo nulla, se non che è un gioco in cui un giocatore può vincere 500 euro, e li vinco. Tu, che sei il mio avversario, il mio socio o partner di gioco, ne hai vinti 1000. Ma io sono contento come se tu ne avessi vinti 10 o 100.000, oppure se tu ne avessi persi 50. Cioè, io guardo i miei 500 soldoni che mi sono arrivati in tasca e il mio godimento, la mia preferenza, dipende da quanto ho vinto io. Non butto uno sguardo invidioso sulla tua grossa vincita e neanche uno sguardo compassionevole, per cui tu hai perso 100 euro e questo mi dà una sorta di malinconia, di simpatica condivisione del tuo dolore e mi rovina un po' la vincita dei 500 euro. Faccio questi esempi perché nella vita reale siamo invidiosi, siamo compassionevoli. Siamo tante cose, guardiamo alla differenza tra la nostra vincita e quella degli altri. E insomma, il proverbio popolare, l'erba del vicino è sempre più verde, riflette questa intuizione. Ma nella versione classica della teoria dei giochi, i giocatori non sono né compassionevoli né invidiosi, sono puramente egoisti. L'applicazione della teoria dei giochi nelle scienze sociali ha condotto alla scoperta dei cosiddetti dilemmi sociali, cioè di interazioni in cui la combinazione delle scelte razionali individuali conduce a un disastro collettivo. Guardate che questa frase che ho detto pesa molte tonnellate, perché la teoria dei giochi nasce nell'ambito degli studi economici, in gran parte degli studi economici, oltre ad essere una teoria matematica pura, non priva di interesse anche per le sue caratteristiche formali, ma l'economia classica, a partire dal suo fondatore, se vogliamo chiamarlo così, Adam Smith, si basava sull'idea che il birraio, il macellaio, il tabaccaio, tutti egoisti razionali, operando scelte razionali che massimizzavano le loro preferenze egoistiche, davano luogo a un benessere collettivo, perché c'era questa mano invisibile. Ora, la teoria dei giochi mostra alcuni semplici esempi in cui Tizio e Caio giocano entrambi razionalmente, sono entrambi degli egoisti razionali, fanno il loro gioco, lo fanno bene, scelgono la mossa giusta, nessuno di loro è stupido, nessuno di loro è egoista. Tutti sono egoisti, scusate, nessuno è compassionevole, nessuno è invidioso, sono egoisti razionali. Ma dalla combinazione delle loro scelte individuali razionali salta fuori, emerge un disastro collettivo, altro che il benessere collettivo di cui parlava Smith. Capite che questo risultato, che venne ottenuto abbastanza presto, già negli anni 50, possiamo anche dare una data, ma la vedremo tra un po', vedremo tra un po' l'esempio, il primo scioccante esempio di dilemma sociale. Questo risultato è inquietante soprattutto per chi, oltre ad amare l'economia politica classica da Smith ai tempi nostri, ad Hayek, è anche interessato alla filosofia politica che di solito accompagnava l'economia politica classica. E la filosofia politica dei primi economisti, e quindi escludiamo il filone marxista dell'economia, e forse escludiamo anche Keynes ed alcuni grandi economisti del Novecento, parlando dell'economia classica, poi neoclassica, poi della scuola austriaca, fino ad arrivare a economisti del calibro di Milton Friedman, premio Nobel, di cui in programma potete leggere Capitalismo e libertà oppure Liberi di scegliere. L'economia politica classica è sì una scienza, ma non si può negare che l'ideologia degli economisti classici sia stata un'ideologia liberale, vale a dire un'ideologia in cui vi era una enorme fiducia sul ruolo dell'individuo nella società e anche nell'attività economica. L'idea che degli individui razionali, facendo la cosa giusta, ognuno di essi fa la cosa giusta, però ne emerge un disastro collettivo, è un'idea molto inquietante, una pistola puntata sulla tempia di qualunque filosofo politico liberale. Una cattiva notizia, dunque. Si tratta di vedere se questa notizia è una notizia o una fake news, e questo possiamo capirlo solo analizzando il primo dilemma sociale scoperto nella teoria dei giochi e non fu pubblicato in nessun particolare articolo, era nell'aria all'inizio degli anni 50. Viene attribuito a Tucker, dopo la sua formulazione, a Tucker che era un matematico, uno studioso, ma nel campo dell'aviazione, non era neanche un teorico dei giochi. Dopo la scoperta di questo dilemma, e adesso vi dico il nome del dilemma, si chiama Dilemma del prigioniero, un fiume di inchiostro fu versato sulla natura del dilemma e sui modi di risolverlo, decine di libri, articoli, e ancora oggi il dilemma del prigioniero è un pezzo forte nella letteratura sulla teoria dei giochi. Bene, vediamo questo esperimento, vediamo un esperimento che rappresenta un caso particolare del dilemma del prigioniero e ha il pregio di poter essere fatto in un laboratorio sperimentale. Bisogna dire che è infatti a questo proposito che il dilemma del prigioniero, oltre ad aver affascinato i matematici, i teorici dei giochi, gli economisti, ha quasi subito affascinato gli psicologi sperimentali. Dall'analisi di problemi come questi in laboratorio su soggetti sperimentali è sorta un nuovo genere di studi a metà via tra la psicologia e l'economia, a cui si danno vari nomi, come per esempio economia sperimentale o economia comportamentale, e questi studi hanno condotto uno dei primi grandi psicologi sperimentali che si sono occupati, diciamo così, di psicologia economica a ottenere un Nobel per l'economia. A quanto mi risulta, il primo Nobel per l'economia attribuito a un psicologo di professione, Kahneman, è stato attribuito una decina di anni fa, e Kahneman, che è anche un ottimo divulgatore, ha scritto un libro bellissimo che è Pensieri lenti, pensieri veloci. I due testi abbordabili di Kahneman li trovate tra le alternative d'esame. E veniamo al nostro dilemma sociale in laboratorio. Vi prego di andare nella slide 62 e immaginare che i partecipanti al gioco siete tu e un altro giocatore che non conosci, con il quale non verrai mai in contatto nel corso dell'esperimento. Non vi vedete in faccia. Non può esserci tra voi né antipatia né simpatia, comunicate attraverso computer. Entrambi dovete dichiarare in privato allo sperimentatore, senza sapere cosa farà l'altro giocatore, se avete deciso di cooperare o defezionare. Il gioco si svolge una sola volta e questo è importantissimo. E può avere i seguenti risultati. Se cooperate entrambi, ricevete 5 euro a testa. Se defezionate entrambi, ricevete 1 euro a testa. Infine, se uno coopera e l'altro no, chi coopera riceve 0 euro, cioè non riceve nulla, e chi defeziona riceve 10 euro. Prima di andare alla slide successiva, riflettete. Voi siete egoisti razionali. Non sapete con chi giocate. Cosa fate in questo gioco? Cooperate o defezionate? Qual è la cosa giusta? Giusta nel senso di più efficace per ottenere i vostri scopi, cioè per massimizzare le vostre possibilità di guadagno. Pensiamoci. E pensiamoci con le indicazioni che vi do nella slide 64. Se tu e il tuo concorrente siete entrambi egoisti, allora ciascuno di voi preferisce una ricompensa maggiore, senza curarsi della ricompensa ottenuta dal concorrente. Supponiamo inoltre che tu e il tuo concorrente siete entrambi razionali, cosicché vi comportate entrambi nel modo più efficace per massimizzare la vostra ricompensa. Allora si può facilmente comprendere che defezionerete entrambi. Infatti, dato che tu non sai cosa farà l'altro, ragionerai in questo modo. Se il mio concorrente defeziona, mi conviene defezionare per ottenere 1 euro piuttosto che 0. E questo lo ricavate dalle indicazioni sulle ricompense nelle varie situazioni. Se il tuo concorrente defeziona, ti conviene defezionare perché ottieni 1 euro e non ne ottieni 0, cioè nulla. Se invece il tuo concorrente coopera, ti conviene comunque defezionare per ottenere 10 euro piuttosto che 5. Ma alla fine ti conviene sempre defezionare, qualunque cosa faccia il tuo concorrente. Se tu pensi che defeziona, allora è meglio, se il tuo concorrente defeziona, allora è meglio defezionare, prendi 1 euro. Ma se pensi che coopera, invece di 0. Se invece tu pensi che il tuo concorrente coopera, è meglio defezionare, così hai 10 euro piuttosto che 5. A questo punto non te ne frega assolutamente nulla di cosa fa il tuo concorrente o socio o partner. Sai che per te è meglio defezionare e allora defezionerai. È certo che ragionerà così anche il tuo concorrente, che nello stesso modo, di conseguenza defezionerete entrambi, ottenendo 1 euro ciascuno, cioè molto meno dei 5 euro a testa che avreste ricevuto se aveste entrambi cooperato. È razionale defezionare, un egoista razionale defeziona, ma la defezione produce un disastro collettivo. Perché si ottengono 1 euro per uno, cioè in tutto 2 euro, e non 5 per uno, cioè in tutto 10 euro. Ora, quello che abbiamo descritto adesso è un esempio di un gioco molto famoso, che si chiama, è chiamato Dilemma del Prigioniero, o DP. È chiamato così per via della storiellina con cui è solitamente illustrato, una storiella molto carina che riguarda due prigionieri. I quali possono oppure no cooperare col giudice confessando il proprio reato e chiamando l'altro in correo. Ma è un giochetto che, un gioco, una storiella che viene capita meglio nell'ambiente anglosassone, dove il testimone della corona viene premiato in maniera ingente. E consiglio a tutti di leggerlo, credo che lo troviate nel mio libro su teoria dei giochi. Teoria dei giochi e scienze sociali e metodo delle scienze sociali, primo modulo, ma è stato poi illustrato con infinite altre storielle. Per quale motivo? Perché il dilemma del prigioniero con due giocatori o anche n giocatori è un gioco che senza accorgercene giochiamo 1000 volte. Nella vita economica, sociale e persino nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Dopo che avrete ben compreso il dilemma del prigioniero, vi renderete conto di questo.